ride, non chiede scusa.
Ed eccoci qui, seconda puntata. Me ne avete detto di tutti i colori. Qualcuno mi ha telefonato e mi ha detto: oh, sembri Jack Folla, come se fosse un'offesa. Non c'è niente da fare, è una guerra, amici, e lo abbiamo detto la volta scorsa. Gente con le carte visa nella fondina, che uccide e non chiede scusa. Gente che ama le armi, ma non le usa. Però le fa usare, eh? E come se le fa usare? Alcuni di questi soggetti le armi non le usa, ma le mani sì, che li possano cascare secche all'istante. Le mani, ovviamente, cosa avevate capito? Eppure, per una volta non voglio parlare a loro, a questi delinquenti spesso in giacca e cravatta, forti con i deboli e deboli con i forti. Voglio invece parlare con le sorelle vittime di questi pseudo esseri umani. Le vedo come se fossero davanti a me. Sorelle che si ritengono libere, che pensano inizialmente di aver trovato il principe azzurro. Ehi, dico a te, sì, a te. Tu che dici che sai cos'è la libertà di mente, che sei libera di mente. Ci credo, lo sento. Tu sei una donna vera, io non mi azzardo a consolarti, me ne frego di consolarti, perché al centro della tua anima tu te ne freghi di consolazioni, tu sei tu. Ed è arrivato il momento di rendertene conto, è arrivato il momento di mandare all'altro paese quello smidollato che ti manipola e che continua a dirti che non vali niente, che te le suona anche, ma solo per sbaglio, perché è nervoso, lui ti ama, lui ti ama. Non aspettare, sorella, non aspettarti niente da nessuno, mandalo al diavolo. Lo so, separarsi non è facile. Io sono un esperto di separazioni. Separarsi è un'arte. C'è chi si separa da tutto. La nostra vita è una lunga pletora di separazione da quando siamo nati e ci siamo separati da nostra madre. Ci si separa dal cibo, dalla salute, dalla vita, dalle persone. A scuola dovrebbero fare dei corsi di separazione, così impareremmo a vivere meglio. Sta a noi scegliere, abbiamo già la bocca attaccata alla canna del gas. Ci stiamo per arrendere, siamo fuori. Siamo testimoni solitari di un futuro che affina i propri muscoli su di noi. Siamo soli. Condannati all'esilio mediatico, all'oblio sociale, noi che amiamo stare tutto il giorno sui social. Possiamo soccombere, oppure possiamo ammettere che non possiamo farcela. E dire: ho paura di restare solo. Ho paura di restare sola. E urlare fanculo al mondo. Ed essere liberi, di nome e di fatto.
Mary è andata via, l'hanno vista piangere, correva nel buio di una ferrovia. Notti di sirene in quella periferia, si dice che di noi tutti un po' nostalgia, ma le se n'è andata Mary.
Sente sola Mary, ora ha paura Mary, l'ho vista piangere, puoi chiedere una risposta al cielo Mary. Ora il suo sguardo non mente, agli occhi di chi nasconde la gente gli abusi osceni del padre, ma non vuol parlarne Mary e cede i suoi dolori in ogni foglio del diario che ora arra le mani, guardando vecchie foto chiede aiuto di una preghiera, sui polsi segni di quegli anni chiusa in una galera. La madre che sa tutto e resta zitta, ora il suo volto porta i segni di una nuova sconfitta, e l'ho vista girar per la città senza una meta, dentro lo zaino i ricordi che le ha sporcato la vita, tradita da chi l'ha messa al mondo. In un secondo sul suo corpo i segni di un padre che per Mary adesso è morto. È stanca Mary, non ha più lacrime ed ora chiede al destino un sorriso chiuso in un sogno la sera. Ma
dicono che Mary se n'è andata via, l'hanno vista piangere, correva nel buio di una ferrovia, sanno che scappava. Notti di sirene in quella periferia, non bastava correre, si dice che di noi tutti ha un po' nostalgia, ma lei se n'è andata Mary, che cammina su sentieri più scuri, sta cercando sorrisi sinceri, oltre i muri di questa città.
Prima mentivo, vi ho detto che siamo soli. Vero a metà, perché c'è qualcuno che può insegnarci la strada, chi l'ha già percorsa, chi l'ha vista percorrere. Con noi oggi c'è Anita Vestor. Ha lavorato e lavora tuttora da tantissimi anni in un tribunale e ne ha viste di tutti i colori. E ci ha portato un'altra bellissima arma di distinzione di massa, anzi 2. Lettera d'amore per te e tradire e fare. Anita, perché hai scritto Lettera d'amore per te, che sembra una dichiarazione d'amore e forse probabilmente lo è?
Assolutamente sì, è una bellissima dichiarazione d'amore, ma non a un uomo. È una dichiarazione d'amore verso mia figlia, che è ovviamente la cosa più importante della mia vita. E come dico sempre, lei è l'unica cosa che conta. Penso a lei in ogni cosa che faccio, che penso, che sogno, ed è la musa ispiratrice anche di tutto questo mio lavoro. E Lettera d'amore perché l'ho scritta in un periodo molto particolare della vita di tutti noi, e mi riferisco nel 2020, quando a causa Covid-19 ci hanno chiuso tutti in casa. Tutti quanti eravamo reclusi, come agli arresti domiciliari, pur senza aver commesso alcun reato, ed io invece no. Io ero autorizzata a uscire, ero autorizzata ad andare ora in tribunale, ora in carcere. Perché? Perché c'era da fare un interrogatorio di garanzia, una convalida di arresto. E questo di volta in volta, che normalmente non mi ha mai creato nessun problema, perché comunque è il mio lavoro, lo faccio da oltre 20 anni. Invece in quel periodo, ahimè, mi ha sconvolto perché mi sono resa conto di quanta violenza c'è, e soprattutto anche in casa, quel luogo dove invece ognuno di noi dovrebbe stare sicuramente, o sentirsi sicuramente al sicuro. Quindi di volta in volta prendevo il mio pass, prendevo la macchina, andavo a Lanciano, andavo in carcere, andavo in tribunale. Tutta l'Italia era ferma, invece io ero in continuo movimento. Questo mi ha fatto tanta paura. Quell'anno mia figlia, che come ho detto prima è la musa ispiratrice di tutto questo mio lavoro, ha compiuto 18 anni. Questi 18 anni che non sono stati festeggiati, non abbiamo fatto nulla. Perché? Perché i locali erano chiusi. Non ho potuto neanche andare a prendere il suo regalo, ed allora ho pensato di scriverle. Scriverle questa lunga lettera mi ha un po' preso di mano in realtà. Perché? Perché ho voluto spiegare a Nicole che cos'è la violenza. La violenza in ogni sua forma, quindi non soltanto tanto come qualsiasi comportamento di prevaricazione di un soggetto nei confronti di un altro, ma come violenza che si può manifestare in mille modi, perché la violenza non è solo quella visibile, non è solo quella fisica, che poi ecco percosse, schiaffi, maltrattamenti fisici che può sfociare anche nel femminicidio, ma ci sono tantissime forme di violenza, meno conosciute, meno note, ma non per questo meno dolorose. Quindi la violenza verbale, la violenza psicologica, la violenza economica, quella assistita, quella domestica, veramente tante. Lo stalking, che va tanto di moda, si parla anche, come hai detto tu, del sociale, quindi la violenza digitale. Perché? Perché siamo tutti appesi costantemente sempre su internet, col telefonino, TikTok, Facebook, Instagram, eccetera. Io con le mie parole di mamma, sicuramente non invece da donna di giustizia e giuridica, ho cercato di spiegare a Nicole che cos'è la violenza, come prevenirla, come contrastarla, come riconoscerla soprattutto, con l'unica speranza di mamma che lei non la possa mai vivere.
Allora, se nel primo libro, Lettera d'amore per te, hai raccontato comunque per certi versi quella che è anche la tua esperienza professionale, oltre che insomma personale, perché ne hai viste tante nel corso del tuo lavoro, nel secondo libro, Tradire e fare, hai proprio raccontato due storie vere. Ma tradire e fare effettivamente c'è di mezzo il mare?
Tradire e fare non c'è il mare, a volte c'è anche l'oceano. Perché? Perché il termine violenza non deve far pensare subito alla violenza fisica o quegli atteggiamenti e comportamenti violenti che possono lasciare dei segni visibili sul corpo, seppur ecco sono quella sicuramente la forma più visibile, ma vi sono delle condotte, dei modi di fare, delle sopraffazioni, delle umiliazioni che forse sono ancora più forti, più umilianti, e che sicuramente minano non soltanto il cuore ma l'anima della donna. In Tradire e fare c'è la mia esperienza bolognese. Da anni lavoro in procura generale, e da lì ecco non basta visionare quelli che sono i fascicoli processuali, dove comunque la vittima, così come il caso, come il reato, come ciò che è stato commesso, è una serie di parole. No, bisogna veramente andare nell'animo della donna e vedere cosa pensa e cosa sente la donna in quei particolari momenti in cui è vittima di violenza. Ed allora da qualche anno sono volontaria nei centri di ascolto, e da lì mi rendo conto di come veramente la donna vive la violenza, di come inizia ad averne consapevolezza, perché la maggior parte delle donne vittime di violenza non ha neanche la consapevolezza di esserne vittima. E quindi io faccio parte di quell'anello che magari può condurla a uscire fuori dalla violenza. Queste due storie che racconto sono due storie vere, ahimè, due storie vissute da donne, sopravvissute, come dico io, perché comunque sono riuscite a uscire fuori dalla violenza. Questo è un libro positivo, perché il messaggio che voglio dare a chi lo legge, già lettore, quindi che vuole iniziare a prendere questo rapporto con questo libro, che può sembrare un libro pesante ma così non è, è quello di dare un messaggio di speranza, perché finalmente si può uscire dalla violenza, ma soprattutto si deve uscire dalla violenza.
Anita, le violenze non sono tutte uguali, ci sono le violenze fisiche, ma soprattutto quello che tu racconti in Tra dire e fare è una violenza psicologica. Molto spesso chi è vittima di violenza non riesce nemmeno a raccontarle perché non si rende nemmeno conto, no?
Assolutamente sì. Allora, mentre nella violenza fisica tu vai al pronto soccorso, comunque ti viene immediatamente fatto un referto delle violenze che hai subito, che possano essere fisiche, sessuali, eccetera, quindi comunque ci sono dei segni visibili, nella violenza psicologica assolutamente tutto questo non c'è. Quindi la donna deve, nel momento in cui va e fa una denuncia, quindi che può essere l'autorità giudiziaria direttamente o comunque i carabinieri, deve raccontare e quindi deve farsi credere, quindi si parla anche di doppia vittimizzazione, perché la donna non soltanto ha già subito un qualcosa che sicuramente l'ha lacerata dentro, ma nello stesso momento deve fare in modo di farsi credere, e questa è la cosa più difficile, anche più umiliante. Quindi non soltanto tu sei stata vittima, ma vieni un'altra volta resa vittima purtroppo da chi poi ti deve giudicare. Allora sì, è molto difficile, infatti la donna, quando io sono lì davanti nei centri d'ascolto, prova a raccontarmi con estrema fatica, perché comunque avere la consapevolezza di essere vittima di violenza non è così semplice, a volte la donna non se ne rende neanche conto, pensa anche di meritarsele determinate cose, perché comunque chi la manipola, chi comunque le fa del male è bravo, riesce a colpirla nei suoi punti deboli, non vali niente, sei una sprovveduta e non servi a niente, tu fai le cose male e quindi ti devi migliorare, perché comunque chi ti svilisce, chi ti manipola cerca sempre di offenderti e di umiliarti nel tuo ego. E quindi questa situazione sicuramente, come hai detto tu, è assolutamente difficile, ma non è impossibile, assolutamente, perché le donne, e io parlo sempre della famosa forza delle donne che riescono a rinascere come l'araba fenice, no? Che comunque riesce sempre a risalire, a risorgere dalle sue ceneri, e questo nelle donne sono brave. Quindi io comunque, quando le ascolto, entro direttamente in contatto con loro e le do tutta la forza che loro hanno già dentro, ma che comunque è difficile da riconoscere. E come dico sempre, una donna che chiede aiuto va aiutata, ma una donna che non lo chiede va aiutata due volte.
Che lasciano il segno, quelli che non vorresti mai. Sembrerebbe tutto normale, ma qualcosa è diverso e lo sai. C'è una donna davanti un portone, con le lacrime agli occhi, e tu l'hai cercata nei giorni seguenti, ma non l'hai incontrata più. Sono giorni maledetti, di quelli che lo sai solo te. Quella donna ha un segno in faccia e dice che se l'è fatto da sé, ma nel cuore ha una cosa più grande, un segreto che non capirai, un amore violento e inquietante che però non denuncerà mai. Portata via, e la mano che un tempo l'amava oggi muove un'assurda follia. Perché? Perché? Nella vita si vede di tutto, ma c'è un tutto che non capirò. Sembrerebbe un amore malato, ma chiamarlo amore non si può.
Sentito, sorella? Non sei sola, ci sono altre persone che hanno percorso la strada, quella che potresti e dovresti percorrere anche tu. Ora basta chiacchiere, ora puoi solo scegliere. Per te, per me, è arrivato il tempo. È tempo d'aria, ho bisogno di aria e anche di musica. Pensarti, sorella bistrattata da un omuncolo qualunque, oggi mi ha scosso. Perché questo è il mio lavoro, sono qui per questo, per scuotere. Io mi scuoto, vi scuoto, mi arrabbio e mi commuovo. E metto la musica che mi piace. Ma adesso è finito il tempo delle parole. Lascia spazio alle emozioni, quelle a cui solo la musica riesce a parlare. Questo è Armi di Distinzione di Massa, Radio Teatro On Air. Con noi c'è stata Anita Vesto. Vi aspetto alla prossima arma.